Noi abbiamo iniziato lunedì settimana scorsa questo itinerario sul tema della fraternità e della comunione e dell'amicizia, e l'abbiamo fatto attraverso un'amicizia, un legame che si trasfigura in quello di Jonathan e Davide e che diventa un legame veramente molto bello, l'amicizia più bella narrata nell'Antico Testamento. Questa sera affrontiamo un altro legame che anch'esso inizialmente si trasfigura, quello tra Saulo e Barnaba, ma poi alla fine diremo si defigura, cioè si rovina, si corrompe. E quindi, se dovessimo dare un titolo alla lezione di questa sera, dovremmo dire proprio questo: il realismo deludente della fraternità, cioè il fatto che la fraternità incontra molto spesso degli ostacoli, delle fatiche, delle delusioni che rendono complicato vivere all'interno di una comunità. I due che prendiamo in considerazione sono due giganti della prima chiesa, Saulo, che poi sarà Paolo, San Paolo, e Barnaba, che è di santo. Festeggiamo l'11 giugno questa figura. Come inizia il rapporto tra loro? E qui ci tengo a allargare questa premessa. Io ho fatto leggere tutti i testi perché vorrei percorrere un itinerario. Questi testi degli Atti degli Apostoli non sono successivi uno all'altro. Non sono consecutivi, se non altro. Ho scelto la logica della consecutività perché voi abbiate sott'occhio tutto il percorso della relazione tra questi due uomini. Questo legame inizia con un momento in cui Saulo, dice il primo testo ascoltato, viene a Gerusalemme e cerca di unirsi ai discepoli. Ma tutti, è da sottolineare quella parola, avevano paura di lui. Allora, qual è la comunità in cui Saulo arriva? È la comunità ideale, descritta negli Atti degli Apostoli in pochi capitoli prima. Vivevano tutti in comune, tutti quanti li guardavano con grande ammirazione. Mettevano in comune quello che avevano a seconda del bisogno di ciascuno e non c'era tra loro nessun bisognoso. Quindi non esistevano poveri nella prima comunità cristiana. Non perché tutti mettevano tutto in comune, no, perché se sorgeva una necessità, chi aveva beni li metteva in comune. È importante sapere questa cosa sulla prima comunità cristiana, perché sennò continuiamo a dire che i primi cristiani mettevano tutto in comune. No, non mettevano tutto in comune. Ma se c'erano persone in necessità, chi aveva, allora metteva in comune quello che aveva. Quindi a seconda della necessità si generava la disponibilità a mettere in comune le cose. Quindi era una comunità che viveva un ideale serio, che metteva in pratica seriamente le parole del Signore e che suscitava grande ammirazione in tutti. Il primo che mette in comune quello che ha, quindi che vende un campo e destina quello che ha a persone che sono nel bisogno, è Barnaba. Quindi il primo che fa questo gesto, secondo la narrazione degli Atti, è lui. Quindi un uomo che si dimostra libero dal legame con i suoi averi, con i suoi beni. E questo dice una sua libertà interiore, una certa larghezza di cuore di questa persona, di Barnaba. Ora, questa comunità ha paura ad accogliere Saulo. La stessa grande comunità ideale, la stessa comunità che mette in comune se per caso ci sono i bisognosi, la stessa comunità che si ritrova per la frazione del pane e per le preghiere, è immersa in un gigantesco pregiudizio. Quindi subito Luca, con una crudezza incredibile, ci dice: aspettate un attimo, venite giù dal vero dell'ideale. Questa è una comunità che ideale non è affatto. Perché per quanto viva così, per quanto tra loro i legami sembrano proprio belli, appena arriva una persona che si porta sulle spalle un carico di storia personale un attimino ambigua, faticosa e pericolosa, nessuno è disposto ad accoglierlo. Poi il testo dice: tutti avevano paura di lui. Cioè tutti, metteteci dentro tutti, qui c'è San Pietro, fratello Andrea, Giacomo, Giovanni, Bartolomeo, facciamo i nomi di tutti gli apostoli. Tutti sono pieni di pregiudizio nei confronti di un fratello che si sta avvicinando con la fede. La santa prima comunità cristiana. Ora, di fronte a questa santa prima comunità cristiana si erge, più libero di tutti, Barnaba, che che non fu un apostolo. Ed è significativo che lui che si è liberato dal possesso dei beni sia altrettanto libero interiormente da poter accogliere un fratello di cui tutti hanno paura, perché tutti lo giudicano male. Io credo che ci sia uno stretto collegamento tra queste due cose. Come Barnaba non ha avuto paura di perdere i propri beni, così non ha paura di perdere la stima degli altri, l'incolumità fisica, accogliendo Saulo. Barnaba si compromette, perché se sei libero nel cuore è molto probabile che sei libero su tutto. È difficile che tu sia libero dal possesso dei beni e non sia libero nei confronti delle persone, e viceversa. Di fatto Barnaba lo prende con sé, usa il testo esattamente questa parola, Barnaba lo prese con sé, cioè prende Saulo che arriva a Gerusalemme. Qui siamo, io do alcune cose per scontate, ma credo che, cioè, riguardo in faccia tutti voi questa storia la sapete, cioè immagino che la sappiate, insomma, conversione, persecutore, Saulo, conversione, via di Damasco, cecità, comincia a vedere, va a Gerusalemme e comincia a dire che è questo il Signore. Barnaba lo prende con sé. L'espressione verbale usata qui in questo testo è la stessa che l'Evangelista Matteo usa al capitolo 14 quando, durante la tempesta sul lago, Gesù prende per mano Pietro che sta affogando. Proprio la stessa identica espressione verbale. Quindi, come Gesù ha preso per mano Pietro che stava affogando, così Barnaba, simile a Gesù, prende per mano Paolo che altrimenti affogherebbe. Dove? Dentro il pregiudizio della prima santissima comunità cristiana. Lo tira su da un baratro, dall'abisso dell'essere tagliato fuori dal giudizio, dalle paure, dalla precomprensione del resto della comunità. Quindi qui comincia a instaurarsi una fraternità di alto livello, capite? Perché la fraternità e l'amicizia cominciano ad alzare il tono, a salire uno step, quando uno è disposto a mettere la faccia per l'altro e quando allunga la mano per tirare su il fratello da un baratro nel quale altrimenti sprofonderebbe. Ma tirare su il fratello da un baratro nel quale altrimenti sprofonderebbe, se non ti costa nulla, è anche un gesto che ti fa sentire bene, no? Ma se ti costa, perché noi non dobbiamo aver paura di immaginare le scene evangeliche. Ignazio diceva sempre, ricomponete il luogo, immaginate di essere lì. Cioè, credete che Barnaba sia stato immune da critiche nel fare questa cosa? Che nessuno gli abbia detto, tu sei completamente matto. Questo ci perseguitava fino a 3 giorni fa, tu come fai a fidarti? Tu sei proprio un ingenuo, sai? Ora, Barnaba supera questi ostacoli che certamente ci sono nella comunità cristiana. Ci viene da dire, li supera perché Paolo si è convertito, e Paolo che era un tipo abbastanza energico, caratteriale, focoso, adesso è diventato un agnello mansueto. E no, cioè il testo l'avete ascoltato, il testo va avanti e dice che Paolo, una volta che Barnaba ha cominciato a fargli da scudo, quindi l'ha protetto e l'ha presentato alla comunità dicendo io mi fido di lui, pensate all'autorevolezza che ha raggiunto Barnaba. Cioè, che va da San Pietro e gli dice questo qui garantisco io per lui. Una volta che fa questo, Paolo, che allora si chiama ancora Saulo, comincia a discutere con quelli di lingua greca, quindi con gli appartenenti della comunità giudaica che però parlano il greco, perché lui parlava fluentemente il greco, perché conosceva perfettamente la cultura greca. Ora, questo verbo discutere non è, stiamo parlando bevendoci un caffè. Questo verbo discutere che Luca usa significa il verbo della polemica feroce. Cioè Paolo polemizza con questi, tant'è che questi, dice il testo, cercano di ucciderlo. Voi immaginate il livello della polemica. Cioè Paolo non ha perso niente del suo carattere. Qui ci sarebbe da aprire una grande, grandissima parentesi su cosa significa conversione. Perché se conversione è cambiamento di carattere, cambiamento di personalità, allora Paolo non si è mai convertito. E non so se esista questa conversione. conversione significa anche e soprattutto che cambia il punto di convergenza verso il quale tu dirigi le tue scelte, le tue azioni, i tuoi pensieri. Allora Paolo si è convertito e ciascuno di noi si può convertire. Ciascuno di noi ha l'età che ha, no? E sa benissimo che il suo carattere non cambia. E se pensa di cambiare il carattere di un altro in età adulta è veramente un illuso. Ma che possa cambiare il punto di convergenza, questo sì, c'è il motivo per cui tu fai le cose. Quindi tutto il carattere focoso di Paolo, tutta l'irruenza di Paolo, tutta la grinta di Paolo, prima era volta a perseguitare il cristianesimo, dopo è rivolta a favorire il cristianesimo. Questa è la conversione. Ma andando avanti nella narrazione dei rapporti con Barnaba lo capiremo che il suo carattere non è assolutamente cambiato, per niente. E qui comincia a profilarsi il fatto che non sia cambiato il carattere. Ora, che non sia cambiato il carattere, pensate a quanto più è compromessa la posizione di Barnaba. Te l'avevamo detto che questo non era diventato un agnello mansueto. Perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio, bla 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 bla. E noi lo dicevamo, e guarda quanti problemi ci sta causando. Eravamo qui tranquilli, noi che siamo della comunità giudaica, quelli che parlano in lingua greca, non c'erano problemi. Tu porti qui questo, garantisci per lui, lui, scusate l'espressione, combina casini. Adesso che facciamo? Lo prendono e lo fanno partire per Tarso. Ho omesso di mettere la righetta con cui Luca, sapiente, ironico, tra i più ironici di tutto il Nuovo Testamento, commenta questa scena. Perché immediatamente dopo Luca dice, la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea. Ci dice, abbiamo fatto fuori quello che provocava problemi, cioè Saulo, tutti siamo in pace. Lo portano a Tarso, che è il suo paese d'origine, che rispetto a Gerusalemme è lontano anni luce. Voi sapete come si chiama questo gesto? Si chiama esilio. Che per Paolo dura 10 anni. Passati questi 10 anni, le vicende dei cristiani si evolvono, scoppiano le prime persecuzioni, e allora alcuni cristiani, qui siamo al secondo capoverso, si disperdono, e a causa del motivo di Stefano, dice il testo di Luca, cioè le persecuzioni avevano iniziato a colpire nella vita, facendo versare il sangue ai primi cristiani, questi arrivano a Fenicia, Cipro, Antiochia, e all'inizio cosa fanno? Sono giudei, si rivolgono ai giudei. Poi però alcuni greci cominciano a sentire questo messaggio e dicono, guarda questi perché dicono cose stupide. Interessante, poi l'evoluzione del cristianesimo è una cosa bella. Cioè oggi tutti ci ascoltano e dicono, questi dicono cose stupide. Allora tutti li ascoltavano e dicevano, questi non dicono cose stupide. I greci cominciano a interessarsi, ma sai come, fammi sentire un po' di più questo messaggio, questa storia di Gesù di Nazareth. E si avvicinano e chiedono di essere battezzati e aderiscono alla fede. Questa cosa rimbalza, arriva a Gerusalemme. A Gerusalemme si guardano in faccia gli apostoli e dicono, che facciamo? Noi siamo tutti giudei, tutta gente abituata al giudaismo, tutta gente con un certo tipo di cultura, qui arriva gente con un'altra cultura, che cosa facciamo? Come avviciniamo questi extracomunitari? Con che linguaggio? Che pensieri. E allora dicono a chi? A quello con l'apertura di mente più visionaria del tempo, a quello con l'apertura di cuore più magnanima del tempo, di andare a vedere come stanno le cose. E quindi chi mandano? Evidentemente Barnaba. Perché lui è così. È quella persona che ha rinunciato ai suoi beni, quella persona che ha stabilito una fraternità enorme con Saulo, perché è stato capace di accoglierlo andando al di là del pregiudizio. Ora forse lui saprà andare al di là del pregiudizio nei confronti degli stranieri, dei greci, e lo mandano ad Antiochia. Barnaba arriva ad Antiochia, quindi siamo arrivati a un punto che lui è veramente l'uomo di punta, Noi continuiamo a pensare Pietro, Giovanni, Giacomo. Barnaba fu l'uomo di punta della prima comunità cristiana. Arriva ad Antiochia, vede, dice, ogni anima, apertura di mente. Veramente questi sono cristiani. Quindi capite che la fraternità ha bisogno di un'apertura mentale. Se no è cameratismo. La fraternità è una parola più fine, più intensa del cameratismo. Non è un legame di sangue, ma si fonde sullo spirito. Non è un legame di popolo, di razza, ma è oltre. Richiede un'apertura mentale che è dono dello spirito, ma anche attitudine umana. Tu non sei fratello con uno perché sei nato nello stesso paese. Con tutto il rispetto che voglio dare a chi è emigrato, andava all'estero e si sentiva profondamente legato con quello lì perché era nato nel paesino dove è nato lui, ma quella non è la fraternità cristiana. Non siamo fratelli perché siamo venuti al mondo sullo stesso pezzo di terra, e non siamo nemmeno fratelli perché figli della stessa madre di sangue, tant'è che tra questi tipi di fraternità si generano poi alla fine dei conflitti che non finiscono più. Siamo fratelli perché il Signore ci chiama ad una fraternità e perché noi rispondiamo con un'apertura di mente e di cuore che permetta allo Spirito di scegliere e di prendere possesso dei nostri cuori. Ora Barnaba, sono passati 10 anni, guardate quanto aveva, quanto in profondità era sceso il suo senso di fraternità. Dice: qui come faccio? Io il greco non lo parlo bene, non ho la testa come loro, ma mi accorgo che questi sono veri cristiani, e gli viene veramente un colpo di fulmine. Dice: io lo conosco uno che il greco lo parla benissimo, che ha la cultura greca nel sangue, che è intelligente, c'è già un carattere un po' difficile, però magari si riesce a fare qualcosa lo stesso con lui, e va a chiamare Saulo. A me quella frase lì sempre, ogni volta che la leggo, cioè voi entrate nel background, mette veramente i brividi. Barnaba partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Sono passati 10 anni. E questo lo va a cercare. Significa che non sa dov'era, ma va a Tarso e dice: ma voi avete conosciuto questo Saulo? Sapete dove sta adesso? Ma da quanto tempo è qui? Ma sarà una decina d'anni, ma sì, prima stava qua, poi se n'è andato, poi è tornato. Chi lo sa? Ora, dentro un carattere focoso e impetuoso come quello di Saulo, secondo voi come sono passati questi 10 anni? Rabbia? Risentimento? Sfiducia? Sì. Voglia di mandare tutti a quel paese e di dire: a me non interessa più niente. Pure. E vede un fratello che è Barnaba che torna. Beh, ma che fraternità è questa, capite? Qui siamo a un livello fantastico. Cioè Barnaba è capace di andarlo a prendere e quindi di aiutarlo a superare il suo risentimento, lo tira una seconda volta fuori dall'abisso. Là l'abisso era provocato dagli altri e dal pregiudizio degli altri, qui l'abisso è provocato dalla sua anima. Lo tira ancora fuori da questo abisso. E questo è veramente un fratello. Perché lo pulisce dei suoi nodi interiori. Gli scioglie i nodi interiori. E valorizza i suoi talenti. Perché gli avrà detto: guarda, questo è proprio il tuo posto. Cioè il talento per stare a contatto con questi greci ce l'hai tu. Non ce l'ha nessun altro nella nostra comunità, che siano tutti giudei provenienti da un certo tipo di ambiente. Grandezza d'animo di Barnaba, perché se fai un passaggio del genere stai preparando una persona a diventare decisiva dentro quello scenario. Quindi stai forse disponendo te stesso a passare in secondo piano? Li invia in missione e siamo al pezzo di Atti 13. Qui è interessante capire la lista, è così come è narrata da Luca la lista come è scritta. Nella chiesa di Antiochia c'erano profeti e maestri e c'è un elenco di 7 nomi. Il primo chi è? Naturalmente Barnaba, evidentemente, qui c'è una gerarchia precisa. L'ultimo chi è? Saulo, perché è l'ultimo che si è aggregato. Quindi la gerarchia va da Barnaba a Saulo. È la descrizione di quelli che stanno guidando la chiesa di Antiochia. Ciascuno col suo carisma, ciascuno col suo ruolo. Lo Spirito Santo dice: riservate Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Guardate l'opera dello Spirito, sancisce il loro legame. Non crea semplicemente il legame, sancisce. Cioè, Barnaba e Saulo sono già legati, ma lo Spirito Santo non fa che far sbocciare questa amicizia. Quindi oserei dire che occorre una predisposizione d'animo delle persone perché lo Spirito entra in azione in pienezza. Lo Spirito non fa una cosa che la predisposizione dell'animo di una persona non gli permette di fare. Non è magia, il cristianesimo non è una magia. Lo Spirito agisce, e come si agisce? Ma la tua disposizione d'animo deve essere tale da permettergli di agire. Quindi, lo Spirito li chiama e unisce ancora di più i due. Iniziano e partono nell'isola di Cipro, scendono a Seleucia. C'è l'episodio con questo Bar Jesus, il quale all'inizio fa chiamare Barnaba e Saulo perché vuole ascoltare la parola di Dio. Noi siamo pronti? Questo ha chiesto di ascoltare la parola di Dio. C'è una gerarchia precisa, Barnaba all'inizio, Saulo alla fine. E lì con una righetta Luca comincia a scompigliare i piedi. Perché? Allora Saulo, detto anche Paolo, che è la prima volta che compare il nome, quindi sta cambiando qualcosa nell'apostolo e forse sta cambiando qualcosa nelle relazioni. Comincia a parlare lui. Allora noi siamo strabituati a leggere, anche se non so quanti tra voi abbiano letto gli Atti tutti dall'inizio alla fine, in modo da capire le dinamiche che ci sono negli Atti, no? Noi leggiamo tutto a pezzi e quindi le dinamiche non si collano, ma qui tu leggi e dici: ma perché parla Saulo e non parla Barnaba? Cioè, esiste una gerarchia precisa. Se ti rivolgi a quel gruppo, c'è uno che quel gruppo lo sta guidando, che poi potrà decidere di far parlare un altro. Ma è stranissimo che parli Saulo, il quale Luca dice detto anche Paolo. Cioè, sta accadendo un leggero spostamento del baricentro. Saulo sta acquistando importanza e Barnaba la sta in qualche modo perdendo. Quando ripartono dall'isola di Cipro, e siamo all'ultimo capoverso della seconda facciata, salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni, e qui, cioè, vi rendete conto del peso di questa roba? Cioè, Barnaba non c'è più manco il nome. È ridotto al rango di un compagno. Cioè, se leggi con attenzione, come vale tutti i libri vanno letti con attenzione, riga per riga, noi ormai non ce la facciamo più, no? Perché appunto dobbiamo leggere il tweet, che non dice niente, però siamo abituati a questa comunicazione qui. Ma la parola con quanta attenzione la devi leggere? Tu la leggi con attenzione e leggi come Paolo il suo compagno. Che cosa è successo? Perché non dici più neanche Barnaba, Paolo e Barnaba? Perché non ne fai più neanche il nome? Giunsero a Perge in Panfilia e vi accade che questo Giovanni si separa. Accidente. La comunità comincia a sgretolarsi. Uno della comunità se ne va. C'è una crepa nel legame tra queste persone. E che dati hai tu per interpretare fino a questo punto la crepa? Che sono cambiati gli equilibri. E che questo Giovanni forse, era legato a Barnaba. Io vi ho fatto già leggere tutta quanta la storia fino alla fine, e voi l'avete seguita la storia fino alla fine, no? Alla fine litigano, apparentemente per questo Giovanni. Quindi è chiarissimo, dopo un po' lo capisci e dici: questo se ne va, perché era legato a Barnaba? E Paolo, quel comportamento che stava avendo, stava creando frizioni con Barnaba. Lui, che non è d'accordo, prende e molla tutti. E abbandona la missione. Giovanni, detto anche Marco, sapete per tutti gli interpretatori chi è questo? È l'Evangelista Marco. Quindi dentro una fraternità che si è trasfigurata, che ha conosciuto vertici incredibili di capacità di tirar su uno dagli abissi, si sta generando una crepa, sta nascendo una frizione. Ci sono delle incomprensioni. Forse Saulo sta occupando un posto non suo e Barnaba non sta riuscendo a gestire questa cosa con se stesso. Forse tu devi essere il lettore che è dentro la storia, non quello che sa già tutto, non quello che l'ho già sentita questa storia, non l'abbiamo mai già sentita, mai, nessuna pagina del Vangelo l'abbiamo mai già sentita. Rispetto all'altra sera il consiglio pastorale mi dicevano: come fate a dire sempre le stesse cose? Ma perché sono sempre nuove? Cioè, perché non l'abbiamo mai già sentita la pagina del Vangelo, se la sappiamo leggere. Se non la sappiamo leggere l'abbiamo sempre già sentita, non va bene, ok? Ma un altro paio di maniche. Allora non l'abbiamo mai già sentita, non l'abbiamo sentita questa storia. Non lo sappiamo come va a finire. Tu sei dentro come lettore e dici: quindi sta succedendo qualche cosa. Perché si spacca il gruppo degli apostoli che devono portare la missione? Perché si parla solo di Paolo e non si parla più di Barnaba? Perché ormai Paolo è diventato, e siamo all'inizio della terza facciata, discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia, cioè prima chi chiede di fare il discorso, prime righe della terza facciata, dice: fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate. Cioè si rivolge a tutti. Non sta dicendo Paolo parla, si alzò Paolo, punto. Cioè questo non interpella più nessuno, non si guarda più intorno. Quando si rivolgono all'intero gruppo, lui lo ritiene come una cosa che sia rivolta a sé. Si alza lui, soltanto lui, a nome di tutti. Che viene da dire: ma scusa, ma chi te l'ha data questa autorità a te? Cioè, le priorità e la gerarchia erano gli scritti prima, no? Com'è che ti arroghi questo diritto di essere tu a parlare senza che sia successo niente di ufficiale, di chiaro, perché Barnaba fosse tolto dal suo ruolo? Perché non sta al tuo posto, Saulo? Perché poi se non sta al tuo posto, guarda che nascono casini, sai? Anche se lo fai con tutta la buona intenzione possibile. Questa situazione di tensione, che è lì come una situazione di tensione ma che non è ancora esplosa, ha un attimo di quiete, un attimino in cui tu, lettore, leggi, siamo alla controversia sulla circoncisione, all'assemblea di Gerusalemme, e dici: dai, beh, forse no, sì, l'abbiamo sfiorata però, perché i due, che sono però ancora descritti come Paolo e Barnaba, però finalmente nominato di nuovo Barnaba, sono insieme a Gerusalemme per questa controversia, che è il famoso concilio di Gerusalemme. Cioè tutti questi pagani che arrivano, che ormai sono migliaia e migliaia, devono prima passare dall'ebraismo o no? Devono farsi circoncidere, devono osservare le pratiche giudaiche e poi essere battezzati o no? Concilio di Gerusalemme vince la posizione di chi dice: no, non lo devono fare. Ok. Tutte e due, Paolo e Barnaba, avendo lavorato insieme ad Antiochia, avendo contribuito alla missione insieme, sono della stessa idea, anche se con una sfumatura diversa. Paolo è totalmente dalla parte dei pagani. Barnaba difende i pagani, cioè difende quelli di lingua greca, quelli che vengono dal paganesimo, ma con un'attenzione particolare ai giudei. Infatti Barnaba diventerà il punto di riferimento della Chiesa giudeo-cristiana e Saulo, Paolo, il punto di riferimento della Chiesa pagana da cui deriviamo noi. Quindi nel Concilio di Gerusalemme i due hanno avuto anche una posizione pastorale, teologica diversa. Per cui in realtà questo passaggio sul Concilio di Gerusalemme ci fa dire: forse le cose si sono inquietate, ma in realtà c'è un altro tassello che si aggiunge. Oltre al tassello delle legame tra i due che si è certamente incrinato. C'è anche il tassello della posizione pastorale, teologica tra i due, che è differente. E qui si arriva alla detonazione più totale di un rapporto che è nato come una fraternità incredibile e che diventa una lite all'ultimo sangue. Talmente imbarazzante, che chi ha messo i sottotitoli, voi ce l'avete tra mano, no? Le lettrici li hanno letti tutti, cioè quelli in eretto che sono i sottotitoli, dicono cosa avviene nelle righe successive. Il sottotitolo dell'ultimo pezzo è un sottotitolo che non c'entra una mazza, scusate, perché non gliene frega niente a nessuno di Sila, collaboratore di Paolo. Perché in quelle cinque righe questi due litigano a morte, ma è talmente imbarazzante la cosa che tu non puoi mettere un sottotitolo con scritto litigio tra Paolo e Barnaba, ma quello che avviene è quello. Soltanto nell'ultima riga Paolo invece scelse Sila e partì. Ma ti pare che una righetta così incidentale, insignificante, debba essere messa come sottotitolo? Per cui tu, quello che vuoi far capire è che lì Paolo sta scegliendo Sila. Ma guarda che è successo qualcosa di decisamente più grave lì dentro. Ma imbarazza tantissimo questo. Perché imbarazza? E adesso cerco di farmi capire il senso di questo litigio, perché allora, Barnaba, primo motivo a pelle è che Barnaba vuole prendere Giovanni detto Marco, che evidentemente è ricomparso all'orizzonte, e siccome era legato a lui, e siccome se n'era andato quando gli squilibri si erano alterati, dice: questo lo prendiamo nella missione. Paolo, che sapeva che Giovanni era legato a Barnaba, dice: no, questo non lo prendiamo nella missione. E nessuno cede, nessuno rinuncia al suo punto di vista. E sono due santi. Ora, se questo non ci stupisce uno come Paolo, perché non si è mai convertito da questo punto di vista, non era un umile, non lo è mai diventato, ci stupisce in Barnaba, perché Barnaba era l'uomo d'apertura di mente, di larghe visioni, di rinuncia ai propri beni, e soprattutto era l'uomo che aveva difeso Saulo sempre. E noi siamo di fronte a uno che è stato difeso e salvato due volte da un fratello, e qui non sa rinunciare al suo punto di vista, Saulo, e quello che ha salvato la vita. E a un altro che per due volte ha salvato la vita, questo fratello, e adesso non sa rinunciare al suo punto di vista. Ma cosa succede? Succede che quando una fraternità è vera e profonda, è minacciata dal demonio, il quale non risparmia nessuno. Sant'Ignazio, quando fa la meditazione sulle due bandiere, dice apertamente: il nemico invia i suoi messaggeri ad ogni tipo di persona e nessuno è esente da queste tentazioni. Quindi non c'è nessuno che possa dire: io non sono superbo, io non sono invidioso, io non sono geloso. Queste sono fantasie. Nel momento in cui le diciamo, noi verremo tentati esattamente su quella cosa. Ah, io non ho problemi di invidia. No, tu ce ne hai problemi di invidia. Ah, io non sono geloso di quello che fanno i miei fratelli e mie sorelle. No, tu sei gelosissimo di quello che fanno i tuoi fratelli e tue sorelle. Ah, io non sono superbo, non mi sento migliore degli altri. No, tu ti senti migliore degli altri. Ora, che uno come Barnaba sia toccato nel profondo da queste dinamiche, perché lo capiamo, siamo arrivati a capirlo, che le dinamiche sono così, che la questione Giovanni è una questione, è la punta di un iceberg, di una relazione che si è corrotta dentro lo spirito di competizione e di agonismo. E questo spirito di competizione, che diventa contrapposizione, che diventa antagonismo, corrode le relazioni più significative, le comunità di religiosi consacrate, le comunità delle suore, i fratelli preti, il marito e la moglie, quante coppie c'è veramente un antagonismo incredibile tra marito e moglie. Quello che fa uno è valutato se è meglio o se è peggio di quello che fa l'altro. Questa cosa non risparmia nessuno, ma proprio nessuno. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente vigilanti su quello che c'è nel nostro cuore dal punto di vista dei rapporti con gli altri, persino dei nostri intimi. A volte succede che persino i genitori non desiderano nel profondo che i figli siano migliori di loro, più bravi di loro. Questo bisogno di emergere, di imporci, distrugge legami profondi. Questo è un legame profondissimo, che si distrugge a un livello feroce, perché l'espressione verbale con cui si dice il dissenso fu tale che si separarono, la parola dissenso è la derivazione del verbo che San Paolo usa nel libro La Carità, quando dice la carità non si adira. Cioè, questo è un dissenso marcato dall'ira, cioè i due hanno litigato furibondamente. E chissà che quando Paolo ha scritto la carità non si adira, non ha pensato a questo momento, in cui lui invece si è adirato profondamente e non ha fatto un esame di coscienza. E tutto questo perché alla fine? Perché per un bisogno di essere protagonista tu non stai al tuo posto e non accetti che un altro sia protagonista quanto te, e tutte e due sono dentro questa situazione, tutte e due. O guardate che di Barnaba non se ne parla più, cioè dopo questo episodio Barnaba sparisce completamente da tutti gli atti degli apostoli, dalle vicende del Nuovo Testamento, non esiste più. Allora io vi invito a riflettere, fatto io per primo, credo lo possiate fare anche voi, su quanti rapporti nostri si sono corrotti e distrutti per questo motivo. Ma quanti? E bisogna che li mettiamo davanti al Signore, che diciamo al Signore: io ho sbagliato. Perché faccio fatica ad accettare il protagonismo di un altro come Barnaba? O perché occupo spazi che non sono miei, come Paolo? Perché ho costantemente bisogno di sentire intorno a me un clima di approvazione, no? Ma se questa cosa succede a uno come Barnaba, cioè capite? Ma come puoi pensare tu di essere immune da queste situazioni? Quello era un santo, e ha fatto delle cose incredibili. E a un certo punto questo tarlo demoniaco corrode anche lui. Cioè di non sopportare che Paolo sia sotto i riflettori e lui no. E così in Paolo e Saulo direi nettamente la mancanza di riconoscenza. Cioè, ad approfondirlo il testo, noi, e come va avanti la vicenda di Paolo, possiamo dire: lui era così tanto convinto che la sua posizione era quella giusta, che il Vangelo andava diffuso così come aveva in testa lui di diffonderlo, che si dimentica completamente che se non ci fosse stato Barnaba lui non sarebbe lì, ma starebbe ancora marcendo a Tarso. Allora stasera la parola ci offre veramente una meditazione amara, ma va bene, cioè la parola può scendere amaramente ogni tanto al palato e poi diventare dolce, così dicono i profeti, no? Sulla fraternità che si rompe, sui legami che si deteriorano, sulle amicizie che si intrangono. Perché diventa dolce? Perché se ci fa fare un buon esame di coscienza può anche mettere in moto una sorta di previsione. Paolo non parlerà mai più di Barnaba. C'è un accenno piccolissimo nella lettera ai Colossesi dove non parla di Barnaba, ma dice a chi deve venire a trovarlo: portate i miei saluti a Marco. Questo qua, Giovanni ha detto Marco, no? Quindi è chiaro che portare quei saluti vuol dire: con quello mi sono rimesso a posto, inconsciamente, implicitamente mi sono rimesso a posto con Barnaba. Ma non, cioè questa è una delle cose che certamente Saulo si sarà portato nella tomba. eccesso di zelo e di carattere che non si ferma di fronte a niente, nemmeno alla riconoscenza nei confronti di chi ti ha fatto vivere. Un antico commentatore, e chiudo riflettendo su questo episodio, siamo all'inizio del Novecento, il tempo in cui è stato scritto questo libro che si intitola L'Apostolo Paolo, l'autore è un tedesco che si chiama Holzner. Scrive molto bene, lo commenta molto bene, è impressionante all'inizio del Novecento che ci siano dei tratti così interiormente connotati. Dice, Paolo non pervenne sempre a rendersi padrone del tempestoso palpito del suo cuore e del suo carattere. In fondo riuscì a uno soltanto di camminare sulla terra senza raccogliere nemmeno un granello della sua polvere. A colui che non aveva nessun peccaminoso legame con la natura di Adamo. Solo a Gesù fu possibile questo. Ma per Paolo, come per noi, è sempre cosa dolorosa lo spezzarsi di una antica e santa amicizia. E quanto più profondo era il vincolo, tanto più riesce doloroso il distacco. Quante volte avrà rievocato il tempo in cui Barnaba era il solo che credeva in lui, mentre tutti ne diffidavano. Specialmente quel giorno, indimenticabile, nel quale egli si era portato a Tarso per cercarlo. E quella notte, quando a Listra, Barnaba, con l'animo pieno di angoscia, si era chinato, piangente, sull'amico che credeva morto. Non si possono lacerare simili legami senza che il cuore non ne sappia.